Santo del Corazón.
'Chiedo scusa del ritardo perché non avendo stampa a casa ho dovuto stampare qua i fogli, quindi eravamo un po' indaffarati in questo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo insieme. Signore, apri il nostro cuore alla Tua parola e donaci di scoprire in essa la speranza e il rinnovamento che solo Tu puoi donare. Amen. Ecco quindi il titolo del nostro ritiro oggi: non conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi trasformare. La conversione e la vita interiore. La prima meditazione di questa mattina avrà il titolo della la conversione di Israele nel libro di Geremia. Prima di soffermarci sulla dinamica della conversione in un testo preciso, che lo faremo alla fine della meditazione, di questa meditazione, desidero descrivere la dinamica globale della conversione all'intero, dentro l'intero libro di Geremia. Perché? Perché essa ci aiuta a comprendere meglio, prima di tutto, l'ostilità del cuore umano, che è anche il nostro. La seconda cosa è la grande pazienza e misericordia di Dio verso gli uomini peccatori. Terza cosa ci aiuta a comprendere meglio che la vera conversione è la conseguenza dell'esperienza della salvezza e non è il contrario. Noi pensiamo che noi ci convertiamo e poi sperimentiamo la salvezza. Invece il libro di Geremia ci fa vedere proprio l'opposto, che c'è prima l'esperienza di essere salvati, amati, che è capace di suscitare in noi la vera conversione. Allora, per fare questo ci soffermiamo su... Ok, rimaniamo un attimo qua. Quindi, per fare questo ci soffermiamo sulle sessioni del libro di Geremia. Io parlo a persone che sono molto dentro la Bibbia, quindi sapete che il libro di Geremia è diviso in sessioni, 6 sessioni, e quindi ci soffermiamo su come ogni sessione esprime l'invito alla conversione. È interessante per vedere come la conversione avviene attraverso atti concreti molto diversificati nel libro di Geremia. Ok? Ora, da sapere quindi che nel libro di Geremia Dio chiede al popolo una cosa: la loro vera e sincera conversione. Questa conversione però non è richiesta solo attraverso l'invito esplicito alla conversione, come avviene in alcuni testi. Per esempio abbiamo, e su questo per favore voglio una libera, quindi chi può legge? Abbiamo questo testo di Geremia 3, 12 e 14, c'è un invito esplicito alla conversione. Chi vuole leggere per favore?
Va e proclama queste parole verso il settentrione. Ritorna, o infedele Israele, dice il Signore. Io non mi mostrerò molto accigliato, perché io sono misericordioso, dice il Signore. Non servo l'ira per sempre, solo riconosci la tua colpa di essere stata infedele al Signore tuo Dio, di esserti prostituita agli stranieri sotto ogni albero verdeggiante e di non aver ascoltato la mia voce, dice il Signore. Ritornate, figli traviati, dice il Signore, perché io sono il vostro padrone.
Quindi questo testo è un esplicito richiamo alla conversione attraverso la riconoscere la tua colpa, cioè ammetti la tua colpa. C'è però anche, quindi in questo caso Dio invita il popolo infedele a riconoscere il proprio peccato e tornare a lui fonte di misericordia. E il secondo testo è questo 4:1-4.
Se ti pentirai, Israele, a me puoi ritornare. Se vuoi ricettare i tuoi abomini, non dovrai più pagare lontano da me. Se giurerai per la vita del Signore, con verità, rettitudine e giustizia, allora le nazioni si diranno benedette, in te e in te si glorieranno. Infatti, così dice il Signore agli uomini di Giuda e a Gerusalemme, dissodatevi un terreno e non seminate fra le spine, circoncidetevi per il Signore, circoncidete il vostro cuore, uomini di Giuda e abitanti di Gerusalemme, perché la mia ira non divampi come fuoco e non bruci senza che alcuno la possa spegnere a causa delle vostre azioni perverse.
Quindi anche questo è un testo molto importante, anzi un testo programmatico proprio per l'intero libro di Geremia, e Dio chiama il suo popolo alla conversione e specifica che la conversione indica un allontanamento concreto dall'idolatria e un impegno preciso, avere un cuore nuovo. Questo è il senso della circoncisione del cuore, e anche questa metafora di come si dice, lavorare un terreno nuovo. Quindi Dio, la vera conversione è avere un cuore nuovo. Allora, questi erano, tuttavia, l'invito alla conversione nel libro di Geremia appare attraverso tante altre modalità. Ok? E cosa sono? In Geremia 1:2-6, questa è la prima sessione, Dio usa una combinazione tra accusa e minaccia per spingere il popolo alla conversione. In 2:3 c'è l'accusa e poi in 4:6 c'è la minaccia. Allora, chi vuole leggere per favore? Questo è allora, in 2:3 Dio chiama l'accusa. Cosa? Per esempio, abbiamo Dio chiama Israele come un'adultera, perfino una prostituta, la accusa di essere, perché lui è l'unico Dio, invece Israele è come una adultera andata dietro altri dei, altri mariti. E poi c'è anche l'accusa dove Dio dice, per esempio, il mio popolo ha abbandonato me, sorgente di acqua viva, per scavare cisterne rotte. Questi sono anche simboli degli altri dei. Poi c'è anche un'altra immagine di accusa dove Dio dice che io ho trapiantato una vigna molto prediletta, però è stata trasformata in dei tracci che danno uva molto, molto cattiva. Ok? Quindi sono tutte metafore di accuse. Tuttavia, di fronte a queste accuse, cosa è qual è l'atteggiamento del popolo? Si presenta in questa frase, per favore, se qualcuno la può rispondere, leggere.
Protesti.
Protesti.
Io sono innocente, perciò la sua grazia non verrà da me. Ecco, io ti chiamo in giudizio, perché hai detto, non ho peccato.
Quindi davanti a due capitoli, Geremia 2 e Geremia 3, di accusa attraverso la quale Dio voleva convincere Israele del suo peccato per farla tornare a lui, la risposta di Israele: io sono innocente. Ok? Quindi non ammette il suo peccato, quindi l'accusa fallisce, non porta al suo scopo. La minaccia per questo ha quindi le conseguenze. Qua c'è il divorzio, quindi Israele viene paragonata a una moglie, e in 3, 1 a 5 Dio divorzia Israele come moglie, non può più prenderla in moglie perché l'ha tradito con altri mariti. E Dio nella legge di Deuteronomio 24 dice che se un marito aveva sposato una donna, lo lascia e va con un altro marito, non può più tornare a lui. Quindi questa legge di Deuteronomio 24 Dio la applica alla sua relazione con la sua moglie Israele. Quindi c'è il divorzio, però con il divorzio c'è un altro castigo, quello del trattenere la pioggia in Geremia 3:3. Quindi il divorzio e comincia la siccità. Perché la siccità? Perché Israele, tra gli altri dei che aveva, era andata dietro, è Baal. Baal è il dio della pioggia nella cultura cananea. Allora Dio trattiene la pioggia per far capire a Israele che non è Baal il donatore della pioggia, ma è lui. Ok, quindi sono dei mezzi di comunicazione con il suo popolo molto parlanti, perché Israele dipende dalla pioggia e se non c'è la pioggia non c'è vita. Quindi adesso però nel 4 a 6 c'è la minaccia, quindi l'accusa non è andata bene, allora Dio minaccia non solo attraverso la pioggia, ma anche attraverso praticamente il giudizio devastante che minaccia non solo la terra che sarà desolata, ma che praticamente questo popolo nemico verrà a Israele per distruggerla, e parliamo dei babilonesi. Quindi in Geremia 4:6 Dio dice a Israele: con la pioggia, se non torni a me, ci sarà ancora una devastazione maggiore causata dal nemico che verrà dal nord. Ok? Quindi accusa e minaccia. Il popolo non sente la parola del Signore, non ascolta, non obbedisce a questo nuovo richiamo alla conversione, e questa sessione 2 a 6 finisce con queste parole del Signore: argento rifiutato li chiamano perché il Signore li ha rifiutati. Quindi la sessione finisce con una nota molto negativa che dice che accusa e minaccia non hanno funzionato e il popolo di Israele non era capace di convertirsi. Così abbiamo la seconda meditazione, la seconda sessione, scusate, Geremia 7 a 10. Incomincia anche questa sessione con un invito alla conversione attraverso la denuncia della falsa fiducia nel Tempio. Quindi qua Dio chiarisce Israele, sapete che si fidava della presenza di Dio nel Tempio, che Dio non avrebbe mai lasciato il suo popolo, una falsa fiducia, perché il Tempio non è se il popolo tradisce Dio, il Tempio non è capace di salvarlo. E quindi in questo testo, che per favore lo leggiamo, vediamo altre sfumature dell'invito e della denuncia che Dio fa contro Israele. Qualcuno per favore legge il testo.
Questa parola fu rivolta dal Signore a Geremia: fermati alla porta del Tempio del Signore e là pronuncia questo discorso. Ascoltate la parola del Signore, voi tutti di Giuda che varcate queste porte per prostrarvi al Signore. Così dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele: rendete buona la vostra condotta e le vostre azioni, e io vi farò abitare in questo luogo. Non confidate in parole menzogniere, ripetendo: questo è il Tempio del Signore, il Tempio del Signore, il Tempio del Signore. Se davvero renderete buone la vostra condotta e le vostre azioni, se praticherete la giustizia gli uni verso gli altri, se non opprimerete lo straniero, l'orfano e la vedova, se non spargerete sangue innocente in questo luogo e se non seguirete per vostra disgrazia dei stranieri, io vi farò abitare in questo luogo, nella terra che diedi ai vostri padri da sempre e per sempre. Tu poi non pregare per questo popolo, non innalzare per esso suppliche e preghiere, né insistere presso di me, perché non ti ascolterò. Non vedi che cosa fanno nelle città di Giuda e nelle strade di Gerusalemme? I figli raccolgono la legna, i padri accendono il fuoco, e le donne impastano la farina per preparare focacce alla regina del cielo. Poi si gonfiano le bagioni ad altri dei per offendermi, ma è proprio me che offendono, oracolo del Signore, o non piuttosto se stessi, a loro stessa vergogna. Pertanto, dice il Signore Dio, ecco, il mio furore, la mia ira, si riversa su questo luogo, sugli uomini e sul bestiame, sugli alberi dei campi e sui frutti della terra, e brucerà senza estinguersi.
Grazie. Allora, in questo testo, ecco, vediamo qual è la conversione che Dio chiede al popolo. Fare giustizia, vivere nella giustizia, no? Accogliere lo straniero, l'orfano e la vedova. E poi Dio intanto sa, nel testo che c'è in mezzo, che io non ho potuto mettere qua perché sarà troppo lungo, il capitolo 7 di Geremia, Dio sa che il popolo non vuole accogliere. Allora in questa seconda metà c'è la prima, la intercessione rifiutata. Quindi Dio chiede al Geremia di non intercedere più, e questa è la tema dell'intercessione, è molto interessante nel libro di Geremia, c'è una tesi dottorale proprio di Benedetta Rossi su questo tema, molto interessante. E quindi Dio dice perché sapete che i profeti avevano il ruolo di intercedere a favore del popolo quando c'è qualche cosa che non andava. E quindi la pioggia non c'è, l'intercessione non c'è, e in questo Dio denuncia proprio la estensione del peccato, il peccato sociale. Tutti sono peccatori, I bambini raccolgono i padri lavorano e la madre lavorano tutto a favore di questa regina del cielo che è la dea della pioggia, è una delle dee del vicino oriente, ok? Quindi tutti sono colpevoli di idolatria, perfino i bambini, non c'è nessuno che scappa. Quindi allora Dio cosa fa? Qui c'è la minaccia, l'ultima, questa è in versetto 20, il furore, il mio furore, la mia ira. Nell'ebraico tutte queste terminologie sono terminologie di fuoco, ok? E questo fuoco indica, c'è anche le forme verbali usate in questo versetto, indicano qualcosa che diventa reale. Allora, che cosa questo che diventa reale? Nella precedente sessione, al capitolo 4, Dio dice: io adesso ho trattenuto la pioggia, però se non vi convertite, con la mancanza di pioggia verrà questo fuoco, vento caldo del deserto, che nel libro di Isaia è scritto esplicitamente: seccherà tutte le erbe, tutte le vegetazioni e anche tutte le pozzi d'acqua che sono in Israele. Quindi questo linguaggio del fuoco al versetto 7 dice che questa minaccia detta come a parole nella sessione precedente, adesso in questa c'è, diventa reale, e quindi questo fuoco del vento del deserto verrà sugli uomini, sui bestiami, sugli alberi, sui campi, e non c'è più da mangiare, nulla, brucerà tutto, come a livello agricolo in Israele. Quindi non c'è pioggia, e se c'è quello che c'è, adesso verrà questo vento del deserto e fa seccare tutto. Tutto questo è per aiutare il popolo alla conversione, ok? Quindi, tuttavia, il popolo anche in questa sessione non accetta, nonostante tutti l'esperienza forte di alcuni versetti che parlano per favore di questa rovina agricola come segno del giudizio. Quindi leggiamo questi due versetti che fanno vedere, descrivono le conseguenze della siccità.
Io farò una raccolta completa, dice il Signore. Non vi saranno più uva sulla vite, né fichi sul fico, e le foglie saranno appassite. Quello che avevo dato loro sarà loro tolto.
Leggiamo anche 9:9.
Sui monti alzerò gemiti e lamenti, un canto di lutto sui pascoli della steppa, perché sono desolati, nessuno più vi passa, né più si ode il grido del bestiame. Gli uccelli dell'aria e le bestie del cielo sono tutti fuggiti, scomparsi.
Quindi vediamo qui che parla intanto nel 9:9 è Dio, c'è Dio che piange sulla situazione di come si è ridotta la sua terra promessa, donata, sapete come era, c'è una terra fertile dove scorre, si dice nella legge, latte e miele. Quindi adesso per il peccato del popolo di Israele tutto il creato soffre e Dio piange sulla sua creazione devastata a causa del peccato dell'uomo, del suo popolo Israele. Ora, quindi abbiamo già visto in 2:6 accusa minaccia, abbiamo visto già qui la siccità non solo attraverso la mancanza della pioggia ma anche attraverso questo vento caldo che brucia tutto, con l'invito al profeta di non intercedere più. Tutto questo non serve nulla perché il popolo ancora testardo non vuole convertirsi al Signore. Allora arriviamo a una sessione molto importante, quella terza, dove Dio dichiara la rottura dell'alleanza tra lui e il suo popolo. Vi ho detto che in 3, 1 a 5 Dio aveva divorziato la sua moglie Israele, e questa è una, già dice la rottura dell'alleanza come metafora sponsale. Sapete che nell'Antico Testamento l'alleanza con Dio viene descritta in 3 modi: metafora sponsale, metafora filiale e soddito, re soddito. Questi sono i 3 modi di parlare dell'alleanza tra Dio e il suo popolo. In Israele c'è all'inizio quindi questa donna, che quindi la metafora sponsale, che viene rotta, il matrimonio viene rotto con il divorzio. Però in 3, lo stesso capitolo 3, Dio non è finita lì, inventa un modo per continuare a richiamare il popolo alla conversione. E qual è? Parla a Israele come figli, quindi la metafora filiale che rimane. Allora, in questo modo, quindi nel capitolo 4, visto che la moglie non è più, è divorziata, quindi capitolo 4, 5, 6, 7 fino al 10, Dio parlava al popolo come figli. Anche loro, come la loro moglie, la mamma, non si sono convertiti. Allora, in capitolo 11 c'è la rottura dell'alleanza in modo definitivo. Non c'è la moglie, non ci sono nemmeno i figli. Tutto viene, la relazione tra il popolo e Israele viene completamente distrutta a causa della loro infedeltà e continuo rifiuto di convertirsi verso Adonai. Quindi qui vediamo questo capitolo 11, i versetti 3 a 5, leggiamoli per favore.
Dirai loro, dice il Signore Dio di Israele, maledetto l'uomo che non ascolta le parole di questa alleanza che io imposi ai vostri padri quando li feci uscire dalla terra d'Egitto, dal crogiolo di ferro, dicendo: ascoltate la mia voce ed eseguite quanto vi comando. Allora voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio, e potrò mantenere il giuramento fatto ai vostri padri di dare loro una terra dove scorrono latte e miele, come oggi possedete. Io risposi: così sia, Signore.
Quindi questi 3 versetti parlano della maledizione. Ok? Vediamo un attimo qua. Al versetto 10 dice: la casa di Israele e la casa di Giuda hanno infranto l'alleanza che io avevo concluso con i loro padri. Questo versetto dichiara la rottura definitiva dell'alleanza. Ora vorrei ragionare un po' con voi, cioè Dio dice, richiama l'alleanza che aveva concluso quando li ha fatti uscire dalla terra d'Egitto. Ok, questa è una cosa particolare, perché sapete che Dio fa la sua alleanza nel deserto, al monte con Mosè, però Geremia parla dell'alleanza già all'origine della liberazione, quindi nel momento in cui Dio li ha liberati dall'Egitto. E poi dopo parla del dono della terra. Ok, quindi se l'alleanza implica la liberazione dalla schiavitù e il dono della terra, quando il popolo ha infranto quell'alleanza, quale sarebbe la maledizione che devono subire? Il ritorno alla schiavitù e la perdita di quella terra. Quindi a questo punto Dio in 11 ha dichiarato la rottura dell'alleanza, la cosa immediata è applicare la maledizione. Sapete che nel Deuteronomio 28 c'è: se voi osservate la mia alleanza, queste sono le benedizioni che voi godrete; se invece infrante la mia alleanza, queste sono le maledizioni. E ci sono tantissime maledizioni, andate a leggerli, però i più terribili e quelli ultimi sarà proprio l'esilio, dove il popolo torna alla schiavitù in Babilonia, ma anche perderà la città e la terra che Dio aveva promesso loro. Ok? Quindi a questo punto, se Dio è veramente giusto, a questo punto del libro di Geremia doveva arrivare Nabucodonosor a Babilonia e distruggere Gerusalemme. Però Dio ancora dà tantissime altre possibilità al popolo prima che permetta a Babilonia di arrivare come ultima via per la conversione. Poi vedremo quello. Quindi in capitolo in questa cosa, quindi al capitolo 11 Babilonia non arriva. Dio cosa inventa? Adesso usa quella siccità che aveva già cominciato, la usa come una maledizione intermedia. Sapete, per comprendere questa cosa, a che cosa dobbiamo pensare? Alle piaghe dell'Egitto. Cioè Dio aveva mandato queste 9 piaghe perché? Per non arrivare alla ultima, quella più terribile dei primogeniti. Se il faraone avesse ascoltato il Signore, avesse lasciato il popolo Israele partire, non avrebbe subito l'ultima maledizione. Ok? Quindi sono tutte le 9 maledizioni, le 9 piaghe dell'Egitto intermedie per impedire l'ultima. Però la mancanza di obbedienza del faraone arriva all'ultima. Non è perché Dio l'ha voluto, ma perché il faraone non la voleva ascoltare. Quindi la maledizione della siccità, che tra l'altro è anche menzionata nel Deuteronomio 28, è usata proprio per questo. E vediamo come al capitolo 14 c'è questa descrizione, 14:1-6, la descrizione di Gerusalemme che è diventata una terra deserta senza acqua. Quindi la siccità voleva sempre far aiutare il popolo alla conversione prima che arrivano queste maledizioni estreme, la schiavitù e la perdita della terra. Leggiamo per favore questo testo importante di Geremia 14.
Parola rivolta dal Signore a Geremia in occasione della siccità. Giuda è in lutto, le sue porte languiscono, sono a terra nello squallore. Il gemito di Gerusalemme sale al cielo. I suoi nobili mandano servi in cerca d'acqua. Si recano ai pozzi, ma non ne trovano, e tornano con i recipienti vuoti. Sono pieni di delusione, di confusione, si coprono il capo. Il terreno è speculato, perché non cade pioggia nel paese. Gli agricoltori delusi si coprono il capo. Anche la cerva nei campi partorisce e abbandona il cerbiatto, perché non c'è erba. Gli asini selvatici, fermi sui colli, aspirano l'aria come sciacalli, con gli occhi languidi, perché non ci sono pascoli.
Quindi non c'è acqua a Gerusalemme. C'è interessante nel linguaggio ebraico, nella lingua ebraica, questo lutto non è un termine che dice lutto, però anche quando tutto secco, ok? E poi anche c'è una cosa interessante, che questi nobili che mandano i servi in cerca di pozzi, non pozzi ma Geb. Geb è quando viene una acqua torrenziale, fa dei buchi nella terra. Quindi immaginate, in Gerusalemme, perché è interessante questa immagine? Perché in Gerusalemme i nobili avevano tutti cisterne grandissimi nelle loro case. Quindi la mancanza di pioggia, è la pioggia che riempie questi cisterne nell'antichità. Quindi loro mandano i loro figli e i loro servi per raccogliere l'acqua, anche quella che sapete come sarà sporca, perché non c'è più acqua nelle case. E poi abbiamo di nuovo tutta questa descrizione, queste immagini che fanno vedere le conseguenze del peccato dell'uomo sulla natura, no? Cioè, quindi in questa crisi ecologica in cui noi viviamo è proprio presente già anche nel libro di Geremia, cioè come le scelte dell'uomo distruggono già la creazione. Ora, quindi, questo testo, qual è la reazione? Di fronte a questa situazione drammatica, il popolo si converte? No. Anzi, se andate a leggere i versetti 7 e 9 e 19 e 22 negli 14, nel capitolo 14 di Geremia, il popolo rifiuta di vivere la siccità come conseguenza del loro proprio peccato e invece di pentirsi accusa Dio. Cioè, questi versetti che vi ho detto, 7, 9 e 19, 22, dicono: se Dio non concedesse la pioggia, allora verrebbe meno alla sua alleanza. Di conseguenza la siccità non è solo incompresa, ma addirittura è sconvolto il suo significato. Non è più la vista come segno dell'infedeltà del popolo verso Dio, ma addirittura diventa il segno dell'infedeltà di Dio verso il popolo. Quindi vedete, non solo c'è un rifiuto della conversione, ma addirittura c'è un, come si dice, rendersi innocenti e a denunciare Dio come lui è l'infedele al popolo. Quindi vedete come le dinamiche veramente del peccato sono astute, sono incomprensibili, davvero. Tuttavia, anche in queste in questo pericolo anche noi possiamo cadere. Quindi la vita, la parola di Dio diventa luce per illuminare veramente il nostro spirito e ciò che noi possiamo, come Israele, vivere di fronte a Dio. Quindi la siccità, che era la maledizione intermedia, viene rifiutata. Il popolo dice a Dio: noi non vogliamo convertirci, tu ci devi dare la pioggia, altrimenti tu non sei fedele alla tua alleanza. Non vogliono, tuttavia Dio non molla la sua richiesta, ma nemmeno molla la sua misericordia verso questo popolo, così testardo, così cieco a vedere il proprio peccato e a tornare ad Adonai. Allora che cosa avviene in questo? Visto che la maledizione intermedia viene rifiutata, allora arriviamo alle maledizioni vere e proprie, quelle del ritorno alla schiavitù e la perdita della terra. E per questo, in modo proprio sorprendente anche per gli studiosi del libro di Geremia, al capitolo 21, quindi alla nuova sessione 21-25, c'è una anticipazione del racconto che cadrà effettivamente in Geremia 37-38. Sapete che in 39 c'è la distruzione di Gerusalemme. Nabucodonosor entra, brucia, ammazza, prende in esilio tante persone, ok? Quindi gli eventi, quando Gerusalemme è assediata per quasi due anni da Babilonia, questi eventi sono raccontati in Geremia 37-38. Però l'autore del libro di Geremia, così geniale, prende un anticipo, qualcosa di questi versetti del capitolo 21, e li mette in quella sessione per dire che cosa? Per dare senso che, finita la siccità viene rifiutata, Allora, adesso Gerusalemme è davanti a, nelle mani di Babilonia. Questo che deve accadere secondo la logica del libro di Geremia. Tuttavia, dopo aver detto questo, quindi un'anticipazione di quell'evento, la misericordia di Dio ancora entra nello spazio del libro e ancora hanno tempo. Qual è il tempo che c'è? Leggiamo per favore questo testo intanto, 21, 1 a 7. Cosa racconta?
Questa parola fu rivolta a Geremia dal Signore quando il re Sedecia gli mandò Pascolo, figlio di Malachia, e sacerdote Sofonia, figlio di Maasia, per dirgli: consulta per noi il Signore perché Nabucodonosor, re di Babilonia, ci fa guerra. Forse il Signore compirà per noi qualcuno dei suoi tanti prodigi in modo da farlo allontanare. Geremia rispose loro: direte a Sedecia, così dice il Signore, Dio di Israele, ecco, io farò rientrare le armi da guerra di cui disponete e con le quali combattete il re di Babilonia e i Caldei che vi assediano fuori dalle mura, e le radunerò in mezzo a questa città. Io stesso combatterò contro di voi con mano tesa e braccio potente, con ira, furore e grande sdegno. Percuoterò gli abitanti di questa città, uomini e bestie. Essi moriranno di una grave peste. Poi, oracolo del Signore, io consegnerò a Sedecia, re di Giuda, i suoi ministri e la gente che sarà scampata in questa città alla peste, alla spada e alla fame, in potere di Nabucodonosor, re di Babilonia, in mano ai loro nemici e a quanti vogliono la loro vita. Egli li passerà di spada, non se ne avrà pietà, non perdonerà e non risparmierà nessuno. Dirai a questo popolo: dice il Signore, ecco, metto davanti a voi la via della vita e la via della morte. Chi rimane in questa città morirà di spada, di fame e di peste. Chi uscirà e si consegnerà ai Caldei che vi cingono d'assedio, vivrà e gli sarà lasciata la vita come bottino, perché io ho volto la faccia contro questa città, per il suo danno, non per il suo bene, oracolo del Signore. Essa sarà data in mano al re di Babilonia, che le darà, la darà alle fiamme.
Grazie. Quindi allora abbiamo visto che qua, quindi, Nabucodonosor già arrivato e assedia Gerusalemme, e loro mandano a Geremia a dire: ma adesso Dio ci salverà, vero? Perché sapete, certamente sapete che quando nella storia di Gerusalemme, tanti secoli prima, il re Assiro era venuto a distruggere Gerusalemme, però il re di allora, Ezechia, aveva introdotto un digiuno, aveva chiesto al Signore perdono e il Signore ha impedito che il re di Assiria entrasse e saccheggiare Gerusalemme. Allora il popolo pensava che Dio farebbe senza la loro conversione tale cose. E invece Dio, attraverso Geremia, dice: no, 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 Nabucodonosor, voi non vi convertite, Nabucodonosor entrerà e farà come dice, no? Chi rimane nella città morirà di spada. Cosa significa? Significa che coloro che vogliono vivere devono lasciare Gerusalemme e uscire. Cosa significa questo secondo voi? Abbandonare la loro falsa fiducia nel Tempio. Quindi vedete che Dio li sta aiutando in tutti i modi per vivere la loro conversione, per abbandonare tutta la loro sicurezza, perché il Tempio che doveva essere essere il luogo in cui loro incontrano Dio, immaginate, diventa c'è il muro che separa il popolo da Dio, diventa il motivo della non conversione. È una cosa terribile questa. Cioè, immaginate, per dire una cosa che ci può toccare, come noi, le nostre preghiere, tutti i nostri riti, tutte le cose che noi facciamo pensando che sono il ponte verso Dio, possono essere loro, diventare loro l'ostacolo tra noi e Dio. È veramente una cosa impressionante questa. Tuttavia, questa è la realtà del popolo di Israele. Quindi, chi rimane nella città morirà di fame, di peste e di spada. Chi uscirà e si consegnerà? Cosa significa consegnarsi? Cioè diventare schiavi nelle mani dei babilonesi. Quindi Dio qua gli dice, potete vivere se accettate di vivere la maledizione del ritorno alla schiavitù e la perdita della terra come un mezzo di conversione. Questa è la cosa che Dio non molla nel libro di Geremia. Tutte le maledizioni diventano il luogo della conversione. Quindi non li tratta come bambini. Siete adulti, avete peccato, non potete convertire, non ascoltate il messaggio della siccità. Adesso c'è le conseguenze dei vostri atti. Quindi dovete tornare schiavi e dovete perdere la terra. Però se lo fate come un modo di conversione, allora Dio cambierà questo in una nuova vita. Quindi adesso il popolo di Israele deve accettare di convertirsi vivendo da schiavi e perdendo la terra. Però lo fanno? Certamente di no. Perché? Perché in queste nuove sessioni, che vanno la grande sessione da 26 a 45, gli studiosi del libro di Geremia la fanno in due, quindi parlano di 26-35, 36-45. Io penso che invece è una unica unità con, come si dice, due sottosessioni parallele, che parlano i 10 anni del re Joachim, i 10 anni del re Sedicia, i 20 anni degli ultimi due re di Israele prima della distruzione del Tempio. Allora, qui vediamo, questo per favore qualcuno legge, quindi dov'è adesso, qual è il messaggio di Dio per Israele?
All'inizio del regno di Joachim, figlio di Giosia, re di Giuda, fu rivolta a Geremia questa parola da parte del Signore. Così dice il Signore: va nell'atrio del Tempio del Signore e riferisci a tutte le città di Giuda che vengono per adorare nel Tempio del Signore tutte le parole che ti ho comandato di annunciare loro. Non tralasciate neppure una parola. Forse ti ascolteranno e ciascuno abbandonerà la propria condotta perversa. In tal caso mi pentirò di tutto il male che pensavo di fare loro per la malvagità delle loro azioni. Tu dunque dirai loro: dice il Signore, se non mi ascolterete, se non camminerete secondo la legge che ho posto davanti a voi e se non ascolterete le parole dei profeti miei servi che ho inviato a voi con assidua premura, ma che voi non avete ascoltato, io vi ridurrò questo tempio come quello di Silo e farò di questa città una maledizione per tutti i popoli della terra.
Grazie. Quindi in questo testo Dio ancora apre una possibilità per il ritorno. Quindi se loro accettano di questo messaggio, allora Dio non distruggerà Gerusalemme, Dio non permetterà a Babilonia di entrare e saccheggiare Gerusalemme. però loro praticamente non ascoltano. E qual è cosa capita qui? Quindi il testo, come avete visto, dichiara il rifiuto del popolo. Dio già prevede, cioè ha capito questo popolo come è fatto, e già nei altri versetti del capitolo 26 dice di no. Ora il popolo in questo nel capitolo 26 non solo rifiuta, praticamente condanna il profeta alla morte. E poi Dio però lo salva attraverso uno, si chiama Shafan, che era un uomo che teme Dio. Ok? Quindi praticamente il popolo arriva al massimo del suo rifiuto, desiderando la morte o progettando la morte del profeta, perché aveva denunciato come Gesù farà con il Tempio di Gerusalemme. Ok, quindi Gesù, quando denunciava la distruzione del Tempio di Gerusalemme, sapeva che avrebbe finito come Geremia. Quindi Silo e il Tempio che è stato saccheggiato e distrutto dalla Siria nel 722, adesso Dio dice: se voi non vi convertite, subite, il vostro tempio sarà distrutto come quello di Silo. E quindi il profeta, per queste parole, per la fedeltà di annunciare al popolo le parole di Dio, praticamente viene condannato alla morte. Nei capitoli 27 e 28 Dio chiede al popolo di vivere la conversione attraverso l'accettazione della maledizione della schiavitù. Quindi nel capitolo 27 e 28 Dio dice al popolo: va bene, adesso Babilonia assedia Gerusalemme, se voi accettate di essere servi, allora non sarà distrutta Gerusalemme. Anche questo viene rifiutato, e sapete che il re Joachim era un filo pro-egiziano, quindi lui pensa di contare sull'Egitto contro Babilonia, il che praticamente provoca l'ira di Babilonia, e lì avviene la prima deportazione al tempo di Joachim. Okay, quindi non totalmente, però già c'è la prima deportazione, e poi quindi prende qua il regno, diventa il re Sedicia, che praticamente a lui nel capitolo 37-38, quindi capitoli paralleli a 27-28, Dio gli dice: guarda, se tu accetti di vivere la conversione, però uscendo da Gerusalemme, come abbiamo visto, vi ho detto che questo è stato anticipato, no? Quindi adesso non solo la schiavitù, visto che non avete accettato questa anche una intermedia maledizione, adesso dovete uscire da Gerusalemme, quindi consegnarsi nelle mani di Babilonia. Anche se Sedicia, purtroppo, attraverso i ministri che non erano sapienti attorno a lui, fa lo stesso sbaglio del suo fratello e conta ancora su Egitto, che tra l'altro era anche molto indebolita dopo 10 anni, e quindi allora il re di Babilonia basta, entra in Gerusalemme, ammazza tutti i figli di Sedicia davanti ai suoi occhi, e dopo li buca gli occhi e li porta schiavo con tutti gli altri, e così e saccheggia il tempio, viene bruciato, tutti gli strumenti sacri vengono portati in Babilonia, e finisce la storia del re, del regno di Giuda. Quindi questa è la conseguenza del continuo rifiuto alla conversione. La conversione che ha preso tantissimi volti, tantissimi aspetti nel libro di Geremia. Quindi la siccità, prima l'accusa, poi la minaccia, poi la siccità, e poi essere schiavi, e tutto questo non ha servito. Allora arriva proprio la distruzione. Tuttavia, nel libro di Geremia, questi qua possiamo leggerli per favore, perché ci aiutano a capire come Dio aveva chiesto in questo 27 di essere schiavi. Quindi questo ancora a Joachim, quindi siamo nella fine di Gerusalemme, 10 anni prima. Qualcuno può leggere?
A Joachim, re di Giuda, io ho parlato proprio allo stesso modo. Piegate il collo al giogo del re di Babilonia, siate soggetti a lui e al suo popolo, e avrete salva la vita. Perché tu e il tuo popolo vorreste morire di spada, di fame e di peste, come ha preannunciato il Signore per la nazione che non si assoggetterà al re di Babilonia?
Ok, quindi Dio, questi se potete leggerli, bellissimo questo capitolo 27, dove Dio dice che viene paragonato il re di Babilonia a un leone, a cui Dio ha sottoposto tutti gli animali della foresta. Ok, quindi è il re a cui tutti i popoli si devono sottomettersi, e se non lo farebbero, allora finiranno così come Israele ha finito. Okay? Quindi Nabucodonosor viene anche chiamato il servo di Dio, il mio servo. C'è interessante, Avdi, questa parola detta solo a Mosè nell'Antico Testamento. Quindi vedete, a volte anche queste persone che ci portano apparentemente alla distruzione possono essere i servi del Signore nella nostra vita, e noi non lo sappiamo. Ok, quindi la distruzione, questa era la richiesta di essere servi. Poi invece questa è la continuazione ancora, così dice il Signore: chi rimane in questa città morirà di spada, di fame, di peste, chi consegnerà ai Caldei vivrà. Ok, quindi una nuova. E questa è invece la fine di Gerusalemme. Ok? Quella era, scusatemi, era il 38, non il 37, non il 27, era il 38. E qua invece i Caldei diedero alla fiamma la regia e la casa del popolo e demolirono le mura di Gerusalemme. E poi c'è questo personaggio, Nabuzardan, capo delle guardie, li portò a Babilonia, e il resto del popolo è rimasto nella città. E c'è una cosa interessante qua: questo stesso personaggio libererà Geremia, perché sapete che Geremia viene preso anche lui nelle catene. E qua la cosa interessante, cioè era l'unico, il profeta era l'unico che diceva consegnatevi nelle mani di Dio, quindi aveva consentito, assecondato il messaggio di Dio, e lui, proprio perché credeva in quello e lo voleva fare, praticamente viene liberato. E questo personaggio parla a Nabucodonosor a favore di Geremia, e Nabucodonosor dice a Geremia: vuoi rimanere qua, puoi rimanere, vuoi venire con me, sarai messo alla mia tavola. E Geremia sceglie di rimanere tra quelli del popolo. Ok? Adesso arriviamo a un testo interessante della conversione. Quindi siamo nei testi così chiamati la nuova alleanza, Geremia 30-31. Geremia 30-31 è una cosa molto interessante. Vediamo solo, scusatemi un attimo se posso, spero di averlo fuori. Eccolo, alleluia, benissimo. Allora, questo testo, questo è Geremia 30-31. lo ingrandisco un po'. Allora, viene strutturato praticamente in questo modo, in due sessioni parallele. Qui, in questa cosa, descrive praticamente Geremia 30-31, sono anticipazioni, cioè parlano di quello che il popolo vive durante l'esilio. E in questi versetti qua, unità A1, praticamente, andate adesso quando volete a leggere questi due capitoli, praticamente descrive la situazione dell'esilio, ok? Come anche un'esperienza di deserto. L'esilio viene in questi versetti, in queste unità, descritto come un'esperienza del deserto. E poi qui c'è la benedizione, c'è il ritorno alla terra, c'è il ritorno della pioggia. Allora, tra qui e qui, questo salto da una situazione di disastro nel deserto a un'esperienza e torno alla terra fertile con l'acqua, abbondante acqua, che cosa è avvenuto? In questi versetti, in queste unità, c'è Dio che ristabilisce il suo matrimonio e ristabilisce il suo rapporto filiale con il suo popolo, quindi la nuova alleanza. Dio nel deserto, Dio nell'esilio, prima però che loro sperimentano l'esilio, fa la nuova alleanza con il suo popolo, perché vede che questo popolo è incapace di convertirsi, ed è la nuova alleanza. Quindi sapete, lo vediamo pomeriggio nel figlio prodigo, il figlio torna non perché si è convertito, è l'abbraccio del padre che rende quel ritorno vera conversione. È questo che è capitato. Quindi Dio ristabilisce il rapporto con la moglie, ristabilisce con il rapporto con i figli ancora peccatori non convertiti, e questo dà loro la possibilità del ritorno dal deserto alla terra fertile. La stessa cosa avviene nella seconda parte di questo testo, dove costruire e piantare, costruire e piantare, queste cose in grigio, sono possibili per la nuova eterna alleanza, che qua in questo Dio lo fa esplicitamente. Dice: adesso farò con voi una nuova alleanza, non come quella che ho fatto con i vostri padri, è stata rotta. Io scrivo nei vostri cuori la mia legge. Questa è la nuova alleanza. Quindi la nuova alleanza che rende possibile una nuova costruzione, un nuovo piantare nella terra di Israele. I versetti che leggiamo sono presi da 38 e 20, quindi prima la fine di questa parte e l'inizio dell'altra, ok? Quindi ho voluto farvi vedere questo per aiutarvi a capire meglio cosa sia la nuova alleanza nel libro di Geremia. Allora, leggiamo. Quindi vedete le parole che grazie alla nuova alleanza Efraim, quindi Israele, è capace di dire. Leggiamo, per favore.
Ho udito Efraim che si lamentava, mi hai castigato e io ho subito il castigo. Come un tornello non domato, fammi ritornare e io ritornerò, perché tu sei il Signore, mio Dio. Dopo il mio smarrimento mi sono pentito, quando me l'hai fatto capire mi sono battuto il petto, mi sono vergognato e ne trovo confusione, perché porto l'infamia della mia giovinezza.
Benissimo, quindi rimaniamo lì per favore su questa cosa qui. Allora, quindi su questo testo. Allora, quindi che cosa dice? Dio dice: ho sentito un lamento, questo è un lamento del pentimento di Efraim. Mi hai castigato e io ho subito il castigo. Ok, c'è l'esilio e il castigo supremo, però Efraim lo accetta adesso e paragona se stesso a un torello, a un vitello non domato, non era domato. Però attraverso la sofferenza dell'esilio è stato domato adesso. Fammi ritornare, bellissima questa cosa. Fammi ritornare, cioè sapete nel ebraico shuv è il verbo del ritorno, però il verbo della conversione anche. Shuv, a me tornate, cioè convertitevi a me. E quindi Efraim capisce ora che è Dio che deve dare la grazia del ritorno per poter tornare. Quindi dammi, fammi ritornare, fammi convertire e io mi convertirò, perché tu sei il mio Dio. Dopo il smarrimento mi sono pentito. Lo smarrimento è tutta quel spazio letterario nel libro di Geremia, ma anche spazio di tempo, perché non sono solo i 20 anni, c'è già prima di Joachim il popolo, quindi immaginate, sono almeno 20 anni di due re, Joachim e Sedicia, che il popolo di Israele ha rifiutato continuamente di pentirsi al Signore, ok? Ma però adesso lui capisce, mi pento di questa continua resistenza davanti all'invito della conversione. Quando me lo hai fatto capire, io ho battuto il cuore. Quindi vedete, l'esperienza dell'esilio, cioè l'esperienza della sofferenza, è una porta aperta veramente alla vera conversione. Ci aiuta a convertire. Quando siamo nella prosperità, i salmi dicono l'uomo della prosperità non comprende come gli animali che periscono, no? Invece è la sofferenza, è il bisogno che diventano la porta che ci aiuta alla vera conversione. Mi sono vergognato e ne provo confusione. Questa cosa della confusione è anche un termine che gioca, non tanto, è anche un altro libro della vergogna, di quello stato di pentimento, perché porto l'infamia della mia giovinezza. Cioè, e anche se Dio perdona, però tuttavia quei 20 anni di resistenza non sono cancellabili per la memoria stessa del popolo di Israele. Quindi questi sono i versetti 19. Allora, Dio cosa dice davanti a queste parole? Che dice, quindi parole di pentimento, ma anche pianto di pentimento. Il pianto è un segno della vera conversione. Dio cosa dice in 31:20? Leggiamo, per favore.
Non è un figlio carissimo per me Efraim, il mio bambino prediletto? Ogni volta che lo minaccio me ne ricordo sempre con affetto. Per questo il mio cuore si commuove per lui e sento per lui profonda tenerezza.
In questa bellissima metafora Dio è paragonato a un padre e madre, le viscere ne si commuovono, e la mamma è una figura materna. Tuttavia è interessante, non è figlio carissimo, questa è una cosa che richiama nel capitolo 2 di Geremia, mi sembra, se non mi sbaglio, il versetto 14 o 15, lì Dio nell'accusa dice è un servo, è un figlio nato a casa, cioè Israele da figlio lì per l'idolatria si era diventato un servo. Questa dice non è un figlio carissimo per me Efraim, quindi Dio riabilita Efraim alla figliolanza con lui, ok? Quindi da servo diventa di nuovo figlio amato, prediletto. Sto finendo. E quindi questa è l'ultima cosa interessante e finiamo oggi. Adesso c'è questi due altri versetti, leggiamoli per favore, un piccolo commento e abbiamo finito. Il rinnovamento, orientarsi verso un nuovo cammino. Cosa dice? Continua Dio a parlare qua. Cosa dice?
Pianta dei cippi, metti paletti indicatori, ricorda bene il sentiero, la via che hai percorso. Ritorna, Vergine di Israele, ritorna alle tue città. Fino a quando andrai vagando, figlia ribelle? Poiché il Signore crea una cosa nuova sulla terra, la donna circonderà l'uomo.
Grazie, quindi qui, e questa è l'ultima cosa che diciamo, dopo il pentimento e il riconoscimento dell'amore di Dio, il cammino non finisce, si apre un nuovo percorso di rinnovamento. Dio invita a piantare segni, pali indicatori, per orientarsi e non smarrirsi nel cammino verso di Lui di nuovo. Il testo quindi rivela che la conversione è continua e non finisce mai. Questa, e finiamo qui, questa è bellissima immagine della donna che circonda l'uomo, ha tre interpretazioni. Voi potete scegliere quello che vi piace di più. La prima evoca la prima coppia della creazione, quindi rappresenta una nuova creazione. La seconda interpretazione evoca la metafora sponsale e quindi parla di nuovo della restaurazione della relazione sponsale tra Dio e il suo popolo. La terza è quella che mi piace di più perché è anche una chiave cristologica: la femmina che circonda è la donna incinta che circonda con le mani il suo bimbo nel grembo, e il termine usato qua è praticamente un eroe più che un maschio, e quindi una figura messianica di quel Messia che nascerà e porterà la vita e la pace al mondo. Ok, quindi questa era la meditazione di questa mattina. Spero che vi abbia aiutato a focalizzare veramente l'attenzione su quanto paziente è Dio e su quanto l'uomo può anche essere ostinato di convertirsi e tornare a Lui. Adesso per favore andiamo a mangiare, però dopo non c'è un'ora, diamo di tempo per il pranzo. Dopo abbiamo una perché abbiamo pranzato un'ora o mezz'ora prima, quindi abbiamo una meditazione di più mezz'ora prima dell'altra meditazione. Dopo il pranzo, per favore, ritorniamo al tempo.